RAI, Radio 3.
Ad alta voce, Pietro Biondi legge Il gatto pardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
Con fragore di cavistelli tirati, la porta del convento si apriva. Entrò nel parlatorio afoso la frescura del chiostro insieme al parlottare delle monache schierate. Era troppo tardi per trattare e Tancredi rimase a passeggiare davanti al convento sotto il cielo infuocato. La visita riuscì a perfezione. Don Fabrizio, per amor di quiete, aveva fatto a meno di chiedere a Concetta il significato delle sue parole. Doveva trattarsi senza dubbio di una delle solite ragazzate fra cugini. Ad ogni modo, il bisticcio fra i due giovani allontanava seccature, conversazioni, decisioni da prendere, quindi era stato il benvenuto. Su queste premesse la tomba della Beata Corbera fu da tutti venerata con compunzione, il caffè leggero delle monache bevuto con tolleranza e i mandorlati rosa e verdogno li sgranocchiati con soddisfazione. La principessa ispezionò il guardaroba, Concetta parlò alle monache con la consueta ritegnosa bontà, lui, il principe, lasciò sul tavolo del refettorio le 20 onze che offriva ogni volta. È vero che all'uscita padre Pirrone venne trovato solo, ma poiché disse che Tancredi era andato via a piedi essendosi ricordato di una lettera urgente da scrivere, nessuno vi fece caso. Ritornato a palazzo, il principe salì nella libreria che era proprio al centro della facciata sotto all'orologio e al parafulmine. Dal grande balcone chiuso contro l'afa si vedeva la piazza di Donna Fugata, vasta, ombreggiata dai platani polverosi. Le case di fronte ostentavano alcune facciate disegnate con brio da un architetto paesano, altre case, fra cui quella di Don Calogero, si ammantavano dietro pudiche facciatine impero. Don Fabrizio passeggiava su e giù per l'immensa stanza. Ogni tanto al passaggio gettava un'occhiata sulla piazza. Su una delle panchine da lui stesso donate al comune, tre vecchietti si arrostivano al sole. Una decina di monelli si inseguivano brandendo spadoni di legno. Quattro muli erano attaccati a un albero. Sotto l'infuriare del soleone lo spettacolo non poteva essere più paesano. A uno dei suoi passaggi davanti alla finestra, però, il suo sguardo fu attratto da una figura nettamente cittadina, eretta, smilza, ben vestita. Aguzzò gli occhi. Era Tancredi. Lo riconobbe, benché fosse un po' lontano, dalle spalle cascanti, dal vitino ben racchiuso nella redingote. Aveva cambiato abito. Non era più in marrone come a Santo Spirito, ma in blu di Prussia. Il colore della mia seduzione, come diceva lui stesso. Teneva in mano una canna dal pomo smaltato, doveva essere quella con il leocorno dei falconeri ed il motto Semper Purus, e camminava leggero come un gatto, come qualcuno che tema di impolverarsi le scarpe. A 10 passi indietro lo seguiva un domestico che reggeva una cesta infiocchettata contenente una diecina di pesche gialline con le guancette rosse. Scansò un monello, evitò con cura una pisciata di mulo. Raggiunse la porta di casa Sedara. Ottobre 1860. La pioggia era venuta, la pioggia era andata via ed il sole era risalito sul trono come un re assoluto che, allontanato per una settimana dalle barricate dei sudditi, ritorna a regnare iracondo ma raffrenato da carte costituzionali. Don Fabrizio, insieme a Teresina d'Arguto Cani e a Don Ciccio Tumeo Seguace, passava lunghe ore a caccia dall'alba al pomeriggio. La fatica era fuori d'ogni proporzione con i risultati, perché anche ai più esperti tiratori riesce difficile colpire un bersaglio che non c'è quasi mai, ed era molto se il principe, rincasando, poteva far portare in cucina un paio di pernici, così come Don Ciccio si reputava fortunato se a sera poteva sbattere sul tavolo un coniglio selvatico, il quale del resto veniva ipso facto promosso al grado di lepre, come si usa da noi. Un'abbondanza di bottino sarebbe stata d'altronde per il principe un piacere secondario. Il diletto dei giorni di caccia era altrove, suddiviso in molti episodi minuti. Cominciava con la rasatura nella camera ancora buia al lume di una candela, si acuiva nel traversare i saloni addormentati, nello scansare alla luce traballante i tavoli con le carte da gioco in disordine fra gettoni e bicchierini vuoti, e nello scorgere fra esse il cavallo di spade che gli rivolgeva un augurio virile, nel percorrere il giardino immoto sotto la luce grigia, nel quale gli uccelli più mattinieri si strizzavano per far saltar via la rugiada dalle penne, nello sgusciare attraverso la porticina impedita dall'edera, nel fuggire, insomma. E poi sulla strada, innocentissima ancora ai primi albori, ritrovava Don Ciccio sorridente tra i baffi ingialliti mentre sacramentava affettuoso contro i cani. A questi, nell'attesa, fremevano i muscoli sotto il velluto del pelo. Si era subito lontani da tutto, nello spazio e ancor più nel tempo. Donna Fugata, con il suo palazzo e i suoi nuovi ricchi, era appena a 2 miglia, ma sembrava sbiadita nel ricordo, come quei paesaggi che talvolta si intravedono allo sbocco lontano di una galleria ferroviaria. Le sue pene e il suo lusso apparivano ancor più insignificanti che se fossero appartenuti al passato, perché rispetto all'immutabilità di queste contrade fuori di mano sembravano far parte del futuro. Essere ricavati non dalla pietra e dalla carne, ma dalla stoffa di un sognato avvenire, estratte da una utopia vagheggiata da un Platone rustico e che per un qualsiasi minimo accidente avrebbe anche potuto conformarsi in fogge del tutto diverse o addirittura non essere. Sprovviste così anche di quel tanto di carica energetica che ogni cosa passata continua a possedere, non potevano più recar fastidio. Don Fabrizio ne aveva avuti parecchi di fastidi in questi 2 ultimi mesi. Erano sbucati da tutte le parti come formiche all'arrembaggio di una lucertola morta. Alcuni erano spuntati fuori dai crepacci della situazione politica. Altri gli erano stati buttati addosso dalle passioni altrui. Altri ancora, ed erano i più mordaci, erano germogliati dal suo proprio interno, cioè dalle irrazionali reazioni sue alla politica e dai capricci del prossimo. Capricci chiamava, quando era irritato, ciò che da calmo designava come passioni. E questi fastidi se li passava in rivista ogni giorno. Li faceva manovrare, comporsi in colonna o spiegarsi in fila sulla piazza d'armi della propria coscienza, sperando di scorgere nelle loro evoluzioni un qualsiasi senso di finalità che potesse rassicurarlo, e non ci riusciva. Bande, mortaretti, campane, zingarelle, tedeum all'arrivo, va bene. Ma dopo? La rivoluzione borghese che saliva le sue scale nel frac di Don Calogero. La bellezza di Angelica che poneva in ombra la grazia contegnosa della sua Concetta. Tancredi che precipitava i tempi dell'evoluzione prevista, cui anzi l'infatuazione sensuale dava modo di infiorarne i motivi realistici. Gli scrupoli e gli equivoci del plebiscito. Le mille astuzie alle quali doveva piegarsi lui, il Gattopardo, che per tanti anni aveva spazzato via la difficoltà con un rovescio della zampa. Tancredi era partito già da più di un mese e adesso se ne stava a Caserta, accampato negli appartamenti del suo re. Da lì inviava ogni tanto a Don Fabrizio lettere che questi leggeva con sorrisi e ringhi alternati, e che poi riponeva nel più remoto cassetto della scrivania. A Concetta non aveva scritto mai, ma non dimenticava di farla salutare con la consueta affettuosa malizia. Una volta anzi aveva scritto: «Bacio le mani di tutte le gattopardine e soprattutto quelle di Concetta», frase che venne censurata dalla prudenza paterna quando la lettera venne letta alla famiglia. Angelica veniva a far visita quasi ogni giorno, più seducente che mai, accompagnata dal padre o da una cameriera iettatoria. Ufficialmente le visite erano fatte alle amichette, alle ragazze, ma di fatto si avvertiva che il loro acme era raggiunto al momento in cui essa chiedeva con indifferenza: «E sono arrivate notizie del principe?» Il principe, nella bella bocca di Angelica, non era, ahimè, il vocabolo per designare lui, Don Fabrizio, ma quello usato per evocare il capitanuccio garibaldino, e ciò provocava in Salina un sentimento buffo tessuto nel cotone dell'invidia sensuale e nella seta del compiacimento per il successo del caro Tancredi, sentimento a conti fatti sgradevole. Alla domanda rispondeva sempre lui stesso. In forma meditatissima riferiva quanto sapeva, avendo cura però di presentare una pianticella di notizie ben rimondata alla quale le sue caute cesoie avevano asportato tanto le spine: narrazioni di frequenti gite a Napoli, allusioni chiarissime alla bellezza delle gambe di Aurora Schwarzwald, ballerinetta del San Carlo, quanto i boccioli prematuri. «Dammi notizie della signorina Angelica. Nello studio di Ferdinando II ho visto una Madonna di Andrea del Sarto che mi ha ricordato la signorina Sedara». Plasmava così una immagine insipida di Tancredi, assai poco veritiera, ma così anche non si poteva dire che egli recitasse la parte del guastafeste o quella del paraninfo. Queste precauzioni verbali corrispondevano assai bene ai propri sentimenti nei riguardi della ragionata passione di Tancredi, ma lo irritavano in quanto lo stancavano. Esse erano del resto soltanto un esemplare dei 100 raggiri di linguaggio e di contegno che da qualche tempo era costretto a escogitare. Ripensava con rimpianto alla situazione di un anno prima, quando diceva tutto quanto gli passasse per il capo, sicuro che ogni sciocchezza sarebbe stata accettata come parola di Vangelo e qualsiasi improntitudine come noncuranza principesca.
Ad alta voce. Pietro Biondi ha letto Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio.